Buongiorno a tutti e a tutte. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Sapete, l'ordine del giorno reca nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile, l'audizione di rappresentanti dell'Associazione San Precario. Sono presenti il professor Andrea Magali e l'avvocato Massimo Lavatro. Avvocato? No. Per ringraziare ancora una volta i nostri ospiti per la loro presenza, do loro la parola. Parla
Massimo Lavatro per primo.
L'avvocato Massimo Lavatro. Sì, pronto. La parola. Prego, siete pregati di accomodarvi. Sì.
Buongiorno a tutti, sono Massimo Lavatro, sono avvocato del lavoro a Milano e membro del collettivo San Precario, che da oltre 10 anni si occupa delle problematiche connesse alla precarietà, un collettivo composto oltre che da professionisti anche da precari, che la precarietà per l'appunto la vivono quotidianamente. L'intervento è, partendo anche dall'inchiesta che è stata, insomma, dall'audizione, dall'oggetto dell'audizione, noi avevamo deciso sostanzialmente di invertire gli ordini di intervento. La prima parte, che trovo io, è quella relativa alla riforma Fornero e, insomma, la criticità che questa riforma ha posto e evidenziato nella sua applicazione. Prima di entrare nel merito comunque di questi aspetti, mi premeva comunque innanzitutto sottolineare che tutte le riforme che sono intervenute negli ultimi 10 anni, le riforme che sono state introdotte dal legislatore negli ultimi 10 anni, hanno sempre avuto un denominatore comune. Il denominatore comune è stato quello sostanzialmente di intervenire in senso riduttivo rispetto ai diritti dei lavoratori. Abbiamo assistito a una progressiva diminuzione e riduzione sia dei diritti che dei meccanismi di tutela degli stessi. E il principio da cui si è sempre partito, partendo appunto dalla riforma Biagi per passare al collegato lavoro 183 del 2010 e da ultimo la riforma Fornero, hanno avuto come presupposto il principio secondo cui l'aumento della flessibilità in entrata e in uscita dei lavoratori avrebbe comportato un aumento dell'occupazione, nello specifico dell'occupazione giovanile. Ecco, questo presupposto, ahimè, nell'esperienza degli ultimi 10 anni è stato sostanzialmente confutato. Non vi è nessun nesso causale, purtroppo, visto le condizioni in cui oggi si trovano i lavoratori, soprattutto i lavoratori precari, tra l'aumento della flessibilità e l'aumento dell'occupazione. Anzi, l'aver insistito in questa strada, purtroppo, ha accentuato in modo a dir poco drammatico le condizioni materiali dei lavoratori, che si sono trovati di fronte a una crisi sistemica senza alcuna forma di tutela e con una costante riduzione del loro potere di acquisto. Ciò che è emerso sostanzialmente è che ciò che veniva definito, individuato, classificato come flessibilità, in realtà si è mostrata essere purtroppo precarietà, in molti casi precarietà esistenziale. Quindi c'è molto interesse da parte, non credo soltanto di San Precario, ma di molti lavoratori, a comprendere se oggi il governo che si è insediato e tutti gli attori parlamentari hanno effettivamente interesse ad intervenire in maniera strutturale, quindi non soltanto nelle modifiche che riguardano gli aspetti contrattuali, ma anche in una riforma più complessiva che abbracci inevitabilmente anche gli ammortizzatori sociali, o se invece, come purtroppo è avvenuto negli ultimi 10 anni, soprattutto nel periodo in cui la crisi sistemica si è manifestata con tutte le sue problematiche, la parola crisi venga sostanzialmente utilizzata come brand per procedere a una progressiva e ulteriore riduzione di quei pochi diritti che oggi i lavoratori hanno. Veniamo adesso. Mi sono permesso di fare questa introduzione perché è poi lo stato dell'arte in cui si trova oggi il mercato del lavoro. Per quanto riguarda la riforma Fornero, ormai siamo a un anno dalla sua pubblicazione e della sua entrata in vigore. E se dovessimo guardare quali erano gli obiettivi di questa riforma, favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro stabile, combattere l'utilizzo abusivo delle forme contrattuali atipiche, valorizzare l'apprendistato come forma di ingresso nel mondo del lavoro, possiamo dire che questa riforma è stata completamente fallimentare. I motivi del suo fallimento sono da ricercarsi in vari punti, in vari aspetti sostanzialmente. Innanzitutto perché appunto il presupposto con cui è stata varata questa legge è sbagliato, che è quello che appunto dicevo poc'anzi, ovvero che si basa ancora una volta su quel presupposto, su quell'assunto che molti sociologi del diritto, molti colleghi, molti esimi professori hanno cercato di portare avanti, ma che in realtà non trova conferma, ovvero quel nesso causale che c'è tra flessibilità e aumento della flessibilità, intesa come riduzione dei diritti, e aumento dell'occupazione, nello specifico dell'occupazione giovanile. In secondo luogo, basta ricordare a riguardo il dibattito politico che ci fu l'anno scorso al momento della pubblicazione della legge. Tutti ricordano che il ministro Fornero, disse sostanzialmente che era necessario modificare l'articolo 18 perché diversamente sarebbe stato un problema per gli investitori stranieri portare i loro denari e le loro strutture in questo paese. Evidentemente non è stato sufficiente, probabilmente le problematiche sono da ricercarsi altrove, probabilmente le problematiche sono da ricercarsi nei modelli produttivi che questo paese e le imprese hanno adottato, o meglio non hanno adottato negli ultimi 20 anni. Gli interventi della Fornero sono, sotto certi aspetti, diciamo, è un po' cerchiobottista, come, perdonatemi il termine, come riforma, perché cerca sostanzialmente da una parte accontentare i falchi che vorrebbero eliminare dall'ordinamento l'articolo 18 e rendere, diciamo, estremamente flessibile il mercato del lavoro, e quelli invece che in qualche modo cercano ancora di tenere qualche garanzia per i lavoratori. Purtroppo in entrambi i casi non si ha nessun orizzonte favorevole per i soggetti chiamati in causa, parlo dei lavoratori e dei precari. La modifica dell'articolo 18 è stata una modifica fallimentare, ed è bene che si sappia, nel senso che è stata fallimentare sotto diversi aspetti. Innanzitutto dall'aspetto procedurale, ci sono molti tribunali in questo paese che applicano dal punto di vista della procedura civile del codice, applicano la riforma in maniera diversa, quindi si stanno creando prassi distinte. Ad esempio a Firenze vi è una prassi che è completamente diversa dalla prassi che è in uso attualmente davanti al Tribunale di Milano. Quindi c'è, se l'obiettivo del Ministro Fornero e comunque del Governo Monti attraverso la riforma era quella di dare certezza alle imprese, mi sa che l'obiettivo è lungi dall'essere stato raggiunto. L'articolo, nello specifico, riguarda la modifica dell'articolo 18, non solo è scritto malissimo, cioè qui ci sono problemi di redazione, di incomprensibilità e di inadattabilità della riforma al sistema previgente. Quindi si chiede anche l'AGIT, l'Associazione Lavoristi Italiani, intervenuta più volte chiedendo la riforma di questo articolo, perché è incomprensibile. Si voleva togliere discrezionalità al giudice nell'ambito del processo del lavoro e per quanto concerneva appunto l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 18, in realtà la cosa abbastanza grottesca è che in realtà oggi il giudice ha molto più potere discrezionale di quanto non ne avesse prima, creando maggiori incertezze nell'ambito della definizione di questi processi, e quindi sostanzialmente i problemi ci sono e sono gravi. L'altro aspetto che è stato introdotto dalla riforma Fornero riguarda poi i contratti a tempo determinato, che sono, vorrei ricordarlo, il principale strumento attraverso il quale le aziende cercano di gestire la loro flessibilità in entrata e in uscita. I contratti a progetto, come tutti sanno, sono disciplinati da un decreto legislativo del 2001 che a sua volta è attuativo di una direttiva CE del 99, con la quale sostanzialmente si è in maniera organica disciplinato questo tipo di contratto. I contratti a termine sono vari governi che si sono succeduti negli anni, hanno cercato di demolire l'impianto normativo, per fortuna non ci sono riusciti totalmente. La riforma Fornero, tuttavia, all'articolo 1 bis introduce un'ipotesi contrattuale cosiddetta acausale, sostanzialmente che si cerca di liberalizzare questa forma contrattuale e quindi svincolarla da quello che il dettato originario prevedeva, sostanzialmente l'inserimento da parte del datore di lavoro di causali specifiche di carattere tecnico, organizzativo, produttivo. Cioè ogni datore di lavoro che applica o vuole stipulare un contratto a tempo determinato dovrebbe giustificare il motivo per il quale appone il termine, diversamente il termine sarebbe illegittimo e la conseguenza è che il lavoratore avrebbe diritto ad essere assunto a tempo indeterminato. Bene, proprio per venire incontro ai lavoratori precari, almeno questo era l'incipit iniziale con il quale si è cercato di sponsorizzare questa legge, beh, sostanzialmente con la riforma Fornero si è cercato di allargare qua ancora di più di quanto sostanzialmente non si sia cercato di fare negli ultimi anni questo tipo di forma contrattuale. E anche in questo caso devo dire che l'articolo 1 bis si inserisce in maniera maldestra all'interno dell'ordinamento ed è, non è di facile interpretazione, perché potrebbe porsi in contrasto con quello che prevede appunto la direttiva che ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto a tempo determinato. E vi è poi un problema legato anche probabilmente alle esperienze che sono state assunte in passato. Io vedo che qui si richiama ad esempio la legge Arz, che è la legge che sono i quattro provvedimenti che vennero assunti dal 2003 al 2005 in Germania. Ecco, a me fa un po' paura che si cerchi di emulare tale legge, anche perché in questo paese purtroppo, e va ricordato dal 2003 ad oggi, sono state introdotte diverse fattispecie atipiche senza però introdurre i cosiddetti anticorpi sociali per poter sostenere tali contratti, ovvero non è mai stata fatta una riforma del welfare che sia compatibile con tali forme contrattuali. Così che succede che molti lavoratori atipici, quando stanno a casa tra un contratto e l'altro, non hanno alcuna forma di sostegno, di tutela al reddito, che li pone in una condizione di povertà materiale che, come stiamo vedendo tutti, in una condizione di crisi sistemica come quella che stiamo affrontando, può raggiungere dei livelli assai preoccupanti di frustrazione sociale e di rabbia. Tornando al discorso che facevo prima, l'introduzione appunto dell'articolo 1 bis cerca in qualche modo di allargare le maglie. In Germania, dicevo, all'inizio del 2000 si introdusse un contratto a tempo determinato per i disoccupati, ma la Corte di Giustizia Europea evidenziò che tale fattispecie era sì legittima, ma andava letta nell'ambito di un processo di inserimento di lavoratori disoccupati e che doveva essere limitata a particolari tipi di situazioni. A me invece sembra che questi interventi cercano invece di smontare l'impianto con le poche tutele che oggi sono rimaste ai lavoratori. Quindi bisogna sempre stare molto attenti quando si recepiscono fattispecie da altri ordinamenti, soprattutto quando si hanno ordinamenti molto confusi, perdonatemi il termine, e quando non si hanno quegli anticorpi sociali e istituzionali che sono in grado di controbilanciare le condizioni di precarietà che vivono i lavoratori. L'altra modifica che è stata introdotta, questa devo dire è positiva, è quella relativa ai contratti a progetto e si spera che venga mantenuta, anche se in realtà il governo Letta sembrerebbe volerla togliere, che è quella relativa alla presunzione di subordinazione. Noi sappiamo che i contratti a progetto nel nostro ordinamento sono legittimi, sono dei rapporti di lavoro parasubordinati e per poter essere legittimi occorre che il progetto non possa essere generico, ma deve essere specificato e non possa corrispondere alle mansioni indicate ad esempio dai contratti collettivi e non possa coincidere con l'oggetto sociale dell'impresa. Sarebbe difficile ipotizzare che Ferrovie Nord, mi riferisco alle Ferrovie Nord, stipuli un contratto a progetto per il guidatore del treno, porto che l'oggetto sociale è appunto la circolazione dei mezzi, dei treni, quindi sarebbe evidentemente legittimo. Purtroppo questo tipo di contratto è ampiamente utilizzato in maniera abusiva dalle imprese, soprattutto del terziario avanzato, quindi stiamo parlando di professionalità medio-alte che si affacciano al mondo del lavoro. Ecco, la legge Fornero, la riforma Fornero in qualche modo è intervenuta sussumendo all'interno del testo un orientamento giurisprudenziale che ormai era già ampiamente diffuso in questo paese e che era appunto questa presunzione di subordinazione, ovvero se il progetto fosse stato eccessivamente generico, il giudice poteva automaticamente trasformare il contratto in un contratto di lavoro subordinato, tutelando in questo modo il lavoratore. Ecco, questo è uno dei pochi aspetti positivi della riforma Fornero e si spera venga mantenuto. Insieme gli altri aspetti, che un altro punto importante riguarda quello delle partite IVA. Anche in questo caso la riforma ha cercato sostanzialmente di creare una presunzione, però non si è ben capito che tipo di presunzione sia, perché la norma è di difficile comprensione e riguarda le partite IVA monocommittenti. Beh, su questo mi piacerebbe evidenziare una cosa, ed è bene che si sappia. Nel nostro ordinamento la qualificazione del rapporto di lavoro non è disponibile per le parti, nel senso che datore di lavoro e lavoratore non possono ex ante, quindi in anticipo, definire una volta per tutte la qualificazione del rapporto. Questo si va a determinare in base alla sua effettiva esecuzione nel corso del tempo. Quindi sostanzialmente anche le partite IVA monocommittenti prima della riforma Fornero ben potevano rivolgersi al giudice e chiedere l'assunzione e quindi la trasformazione del loro rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dove si dimostravano appunto la monocommittenza e l'assenza di rischio, che proprio è di questo tipo di partite IVA, dove sostanzialmente si tratta di lavoratori subordinati che in qualche modo vengono gestiti dall'azienda in maniera, diciamo, tipica. L'altro aspetto della riforma riguarda poi l'apprendistato. All'articolo 1 della riforma Fornero si specifica appunto che l'obiettivo della legge è utilizzare queste forme contrattuali come principali forme di inserimento nel mondo del lavoro dei giovani o comunque degli under 29. Ecco, ad oggi l'utilizzo di questi contratti è assai limitato. E questa limitazione dell'utilizzo di questo contratto va spiegato in un modo che non ha natura prettamente giuridica, ma politico-sociale. Sta nel fatto che oggi è molto difficile trovare, almeno per l'esperienza che abbiamo noi, purtroppo, imprese che investono effettivamente sulla formazione dei lavoratori. Investire sulla formazione dei lavoratori significa affrontare dei costi, ma questi non devono essere visti soltanto in senso negativo, ma in senso di promozione e sviluppo dell'impresa stessa. Ecco perché difficilmente questa forma contrattuale viene utilizzata, perché in realtà crea un vincolo che è più ampio rispetto a quello del contratto a tempo determinato, il cosiddetto usa e getta, che potrebbe essere il contratto a tempo determinato o i contratti a progetto, che rimangono i contratti prevalenti attraverso i quali le società introducono nel mondo del lavoro i lavoratori, utilizzandoli appunto per 6 mesi, 8 mesi, un anno e poi sostanzialmente con un ricambio continuo di questa forza lavoro, che non riesce ad avere continuità di reddito e sicurezza lavorativa, il che va ad incidere negativamente sulla loro professionalità, perché è evidente che la discontinuità lavorativa incide anche sulla qualità dell'erogazione della prestazione da parte del lavoratore. Ecco, questi sono gli aspetti critici e problematici che non riguardano in sostanza la riforma Fornero, ma riguardano tutte le riforme che sono state introdotte negli ultimi 10 anni dal legislatore nel nostro Paese. A me premerebbe evidenziare come di fatto non sono gli strumenti in sé a poter risolvere la questione dell'occupazione giovanile o dell'occupazione in genere. Ahimè, in questo Paese le imprese purtroppo hanno utilizzato da sempre le forme contrattuali atipiche in maniera illegittima e abusiva, creando, quindi violando sostanzialmente il dettato normativo, disattendendo la ratio legis di queste disposizioni, e l'hanno continuato a fare e lo continueranno a fare. Non è che abbassando le tutele, quindi riducendo i cosiddetti costi del lavoro, che in sostanza si traducono in una riduzione di tutele e di capacità di reddito dei lavoratori, si crea occupazione, si crea una classe cosiddetta di working poor, di lavoratori che sì sono impiegati. Basta vedere i dati Istat del primo trimestre ci dicono che sostanzialmente l'unica forma contrattuale che è in aumento sono i contratti part-time, involontari, ovvero i datori di lavoro per la stessa prestazione hanno addirittura 3 soggetti che la svolgono, 3 soggetti che rimangono vincolati a quel rapporto di lavoro e vengono sottopagati. Quindi sostanzialmente tutte, se si deciderà, e spero che ciò non avvenga, in questa direzione, ovvero un continuo progressivo abbassamento delle tutele, convinti appunto che questo possa in qualche modo giovare alle imprese e all'occupazione, si fa un grandissimo danno. Un danno che poi diventerà difficilmente recuperabile con il tempo, perché ciò di cui invece si ha bisogno è di una riforma strutturale, non è che attraverso il contratto di apprendistato, lo sviluppo del contratto di apprendistato si aumentano magicamente i posti di lavoro, così come è ridicolo ciò che ha affermato il governo relativamente ai bonus di 650 euro che verrebbero versati a favore delle aziende per l'assunzione di disoccupati di lungo termine o di e a pensare che su questa manovra da sola sia in grado di creare 200.000 posti di lavoro così come è stato dichiarato è una barzelletta, perché non è così che avviene. Non è che così, cioè i problemi insiti all'occupazione e quindi alla difficoltà di trovare lavoro, di reperire lavoro, non è connessa allo strumento, ma è connessa a scelte di politica economica, a modelli produttivi che purtroppo in questo paese non sono state prese. E quindi il lavoro non si crea attraverso un nuovo tipo di contratto, semmai abbassando le tutele, lo ribadisco, si crea povertà, si crea la famosa working poor, così come è successo in altri paesi. E quindi io direi, inviterei gli attori gli onorevoli a guardare gli altri ordinamenti prima di introdurre appunto fattispecie nel nostro, a vedere come effettivamente hanno funzionato e si sono sviluppati e se sono stati introdotti perché evidentemente avevano delle forme di welfare molto più complete di quelle che abbiamo in questo paese. Passo la parola al professor Fumagalli.
Prima di dare la parola al professor Fumagalli, voglio solo avvertire che alle 11:15 abbiamo la successiva audizione, quindi se volete, come vorrete sicuramente, avere delle domande per fornire delle risposte, consiglierei, decidete voi, magari che il professor Fumagalli si riservi le risposte alle domande. Però.
Io potrei, se mi consente il Presidente della Commissione, 5 minuti, perché vorrei fare 2 riflessioni che sono complementari a quanto è stato fino adesso esposto dall'Avvocato Laratro. Per quanto riguarda un'analisi, che adesso non c'è il tempo di approfondire più in particolare, anche magari con un supporto di dati e di statistiche, che è il mio lavoro, perché insegnando all'università mi occupo di questo, vorrei fare delle riflessioni su per quanto riguarda la logica e la ratio delle scelte che sono state intraprese ai fini di promuovere l'occupazione to court e l'occupazione giovanile in particolare, non soltanto per quanto riguarda le ultime disposizioni del governo attuale, ma per quanto riguarda una certa logica di intervento che risale ormai a un quarto di secolo, potremmo dire una trentina d'anni. Allora, fino adesso si è sempre seguita i nostri legislatori e i membri del Parlamento di diverso orientamento politico hanno sempre seguito però una logica che si basava sulla separatezza, diciamo, o sulla distanza, o sulla non complementarietà diretta tra politiche attive del lavoro, cioè politiche che erano finalizzate a creare maggiore grado di occupabilità attraverso interventi sul giuslavorismo e sui contratti di lavoro, attraverso interventi per quanto riguarda alcune normative, per quanto riguarda la contrattazione collettiva, per quanto riguarda gli accordi sul costo del lavoro, sulla riforma dei centri per l'impieghi o cose del genere, cioè tutto quell'ambito per favorire l'incontro fra domande e offerte di lavoro, quello che viene normalmente chiamato in economia del lavoro le politiche attive del lavoro. E questo è stato l'intervento principale che ha caratterizzato quello che è stata l'evoluzione del mercato del lavoro italiano negli ultimi 30 anni, tenendo separate le politiche attive del lavoro invece dalle politiche sociali, dalle politiche di welfare, come se i due ambiti fossero fra loro non comunicanti. Ecco, io credo che questa distinzione, noi crediamo che questa distinzione lo vediamo attraverso la pratica politica e la pratica anche di analisi, di inchieste che facciamo quotidianamente nell'ambito della precarietà, sia una distinzione totalmente inadeguata, distorsiva e completamente da superare. Oggi qualsiasi intervento di politica sociale è un intervento di politica sul mercato del lavoro e qualunque intervento di politica sul mercato del lavoro è un intervento di politica sociale. Dico questo perché non sto qui a fare il discorso che mi ero prefissato sul fatto di come la prestazione lavorativa si sia modificata, per cui le politiche sociali che dovevano intervenire sulla vita e sui tempi di non lavoro, separatamente dalle politiche del lavoro che dovevano intervenire sul tempo di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, oggi questa distinzione sia del tutto caduta. Fra lavoro e non lavoro non si capisce bene dove sta la differenza. Anche dal punto di vista statistico noi abbiamo che gli indicatori tradizionali del mercato del lavoro, come tasso di attività e tasso di inattività, risultano inadeguati a cogliere quella crescente fascia grigia che sono la forza lavoro potenzialmente attiva, che si colloca fra livelli di attività e livelli di inattività, fra persone che hanno un tempo di lavoro certificato come tale e persone che hanno un tempo di lavoro che, in quanto operativi, in quanto lavoratori autonomi, in quanto parasubordinati, in quanto, grazie alle nuove fattispecie lavorative, hanno un tempo di lavoro che sfugge a qualsiasi controllo e a qualsiasi misura. Ora, questa zona grigia ci porta a cambiare un po' di mentalità e la conclusione a cui voglio arrivare, lo dico brutalmente, per carenza di tempo, è che è più opportuno da questo punto di vista intervenire sulle politiche sociali per favorire l'occupazione, soprattutto l'occupazione giovanile, piuttosto che intervenire, come si è tradizionalmente fatto, sulle politiche attive del lavoro, cioè dal lato dell'offerta produttiva, quindi dal lato della domanda di lavoro da parte dell'impresa attraverso incentivi, sgravi fiscali, sgravi contributivi, bonus e cose del genere. Non sto qui a fare l'elenco perché ne abbiamo un elenco enorme che sono state fatte negli ultimi 30 anni con i risultati che sono stati illustrati precedentemente. Ora, questo credo che sia, ormai bisogna prendere atto che politiche di sostegno all'occupazione intervengono solo dal lato delle politiche attive del lavoro, quindi dal lato dell'offerta produttiva, incentivando le imprese, chiedendo alle imprese volontariamente di essere disponibile ad assumere giovani, perché gli vengono date delle garanzie, dei costi inferiori, non funziona. Non funziona perché un'impresa, anche se ha la possibilità di assumere un giovane a costo zero, perché il salario, i contributi vengono pagati dallo Stato, se non ha prospettive di domanda, se non ha prospettive di crescita, se non ha prospettive di fatturato, non assume nessuno, anche a costo zero. Le politiche sociali, da questo punto di vista, sono politiche di domanda, essenzialmente. E quindi sono politiche che, andando a sostenere magari la possibilità di, attraverso incrementi salariali, attraverso il recupero della contrattazione collettiva, della contrattazione anche di categoria, che comunque introduca forme di salario minimo, cosa che mancano in Italia, attraverso politiche sociali e di welfare che portano ad aumentare il grado di continuità di reddito, e qui si pone tutta la tematica sulla questione del reddito di base, e sono tutte politiche queste che da un lato hanno due obiettivi che possono incidere favorevolmente sul livello occupazionale: da un lato creano domanda e quindi creano aspettative di ripresa della produzione delle imprese, e quindi da questo punto di vista portano le imprese a magari avere più chance di garantire occupazione o di assumere. No? Dall'altro lato, soprattutto per le caratteristiche che oggi il lavoro ha assunto negli ultimi 30 anni, che è un lavoro spesso di carattere più cognitivo, più alta formazione, dove le economie di scala che stanno alla base dell'efficienza e della produttività del sistema produttivo italiano, soprattutto a livello terziario più che manifatturiero, sono le economie di apprendimento e le economie di rete. Cioè economie di apprendimento e economie di rete che si basano sulla, che possono essere sfruttate al massimo solo se viene garantita una certa continuità e stabilità del processo lavorativo, del processo di formazione, del processo di attività relazionale che l'ambito lavorativo oggi necessita. Ed è chiaro che in una situazione in cui invece politiche solo dal lato del mercato del lavoro, in nome di una flessibilità esclusiva del mercato del lavoro che si sono trasformate in precarizzazione del lavoro, hanno effetti negativi sull'efficienza delle imprese e sulla produttività del sistema economico italiano, proprio perché non consentono, soprattutto ai giovani assunti a più alta formazione, a più alta scolarizzazione, di poter sfruttare al meglio quelle che sono le economie di apprendimento e le economie di rete. Io mi fermo qui perché vedo che il Presidente mi guarda già con l'occhio. No? Però vorrei invitare, ultima cosa se mi concessi di dire, dato che una parte di questa indagine riguardava anche interventi di carattere fiscale, con particolare riferimento al cuneo fiscale, ecco, io credo che sarebbe interessante che in questo paese, come già avviene in altri paesi, e così come era stato stabilito già dalla riforma Dini sul sistema previdenziale del 1996, si sancisse in maniera definitiva la differenza, la separazione tra assistenza e previdenza, per riordinare quel sistema di ammortizzazione sociale, che sono politiche sociali di welfare, magari da ripensare, qui ovviamente è un tema questo che esula dalla discussione che stiamo facendo oggi, ma che ovviamente è strettamente connaturato, no? In maniera tale da garantire che tutte le forme di sostegno al reddito, diretto e indiretto, siano a carico della fiscalità generale, non a carico della previdenza e della contribuzione sociale. Perché ricordiamoci che la contribuzione sociale è salario dei lavoratori e contributi delle imprese. Questi contribuiscono i 320 mila miliardi di contributi sociali che oggi vengono versati nelle casse dello Stato. Ed è, non c'è nessuna ratio, almeno c'era, ma oggi non c'è più in seguito alle mutate condizioni lavorative di accumulazione di produzione, che siano i contributi delle imprese e dei lavoratori a pagare le forme di ammortizzatore sociale. Tutte le forme di ammortizzatore sociale sono stendite, dovrebbero andare a carico della fiscalità. Questo richiederebbe un intervento sul piano delle entrate e delle uscite fiscali, e qui si entrerebbe in un altro campo, ma questo avrebbe almeno, come minimo, oltre il vantaggio della trasparenza e della chiarezza, avrebbe anche il vantaggio che si potrebbero perfettamente ridurre quello che oggi viene chiamato il cuneo fiscale, perché buona parte di questi contributi sociali che oggi vengono utilizzati per forme di politica sociale di sostegno al reddito non verrebbero più pagate da questa voce, ma piuttosto dalla fiscalità generale, e questo consentirebbe di ridurre il livello di questi contributi e ridurre il cuneo fiscale a vantaggio sia del costo del lavoro delle imprese, ma soprattutto a vantaggio della busta paga netta dei lavoratori, che è uno dei problemi dal punto di vista socio-economico principale.
Bene, ringrazio
10 minuti.
Il professor Magalli, lo ringrazio anche per l'acutezza con la quale ho osservato il comportamento del mio occhio, ma devo garantirle, professore, che il mio è un comportamento equanime nei confronti gli auditi.
Siamo testimoniati.
Quindi non ho assolutamente atteggiamento.
Non l'ho mai messo in dubbio.
Di preferenza o di vessazione nei confronti di alcuno, la mia preoccupazione è solo di mantenere un calendario e consentire domande e risposte. È chiaro che tanto più si parla all'inizio, tanto meno si possono fare domande e si possono dare risposte. La parola onorevole Cominati.
Allora, ecco, adesso non vorrei parlare con le parole, però proprio oggi rilevo una diffusa distrazione, non riesco a capire perché. Finalmente ringrazio i relatori perché hanno portato questa sera anche delle, una discussione anche di carattere sociologico che secondo me è fondamentale. Ecco, io vorrei farvi un paio di domande rispetto a una paio di questioni, ovvero i dati Istat, come dicevate poc'anzi, danno in aumento i contratti di tipo part-time. Questo mi porta a fare un ragionamento che ho fatto ancora in questa sede, ma che mi pare che fosse un marziano a volte, e adesso lo vado a spiegare. Allora, con l'aumento in questi ultimi decenni della produttività pro capite, data dall'aumento delle tecnologie, quindi dall'occupazione all'interno del settore industriale, è successo che si produce molto di più, che l'apporto dell'uomo all'interno dell'azienda diminuisce, e era stato promesso, io mi ricordo questo, se ne parlava spesso anche in ambito politico, che un aumento della produttività, un aumento dell'industrializzazione, un aumento dell'automazione tecnologica avrebbe portato a ridurre l'apporto dell'uomo al lavoro e quindi una riduzione dovuta, cioè fisiologica, dell'orario di lavoro. Cioè in Francia, per fare giusto un esempio, hanno per contratto le 35 ore settimanali, anche la loro economia vada molto peggio rispetto alla nostra, tanto per fare un esempio. E quindi magari una considerazione rispetto a questo percorso sicuramente potrebbe portare anche a una diminuzione dal punto di vista della disoccupazione. Poi un'altra riflessione rispetto all'introduzione di un reddito di base. Come questo potrebbe andare a incidere nel mercato del lavoro, ovvero nel momento in cui un lavoratore si sente di avere queste, diciamo, coperture insomma, questa acquisizione di un diritto così forte, possa incidere nel mercato, quindi nello sfruttamento che in questi anni abbiamo visto da parte del lavoratore, quindi dovrebbe venire in qualche modo meno. Grazie.
Grazie, la parola all'onorevole Inizio.
Come prima cosa devo sottolineare al collega Cominato che sottolineare la distrazione, mi auguro di coloro che non ci sono, non siamo disponibili a essere offesi in continuazione. Siamo qua per le lezioni e non tolleriamo di essere offesi. Rispetto invece alle due relazioni, vorrei solo sottolineare che soprattutto rispetto al concetto di tempi di lavoro e tempi di non lavoro, mi sembra che varrebbe la pena però almeno di citare la legge 53 del 2000, che è stata una legge specifica di quella legislatura 96-2001, nella quale si sono sottolineati proprio i valori, addirittura dei tempi della città, addirittura il riconoscimento del rapporto della maternità,
averne il tempo
del lavoro, e quindi un'impostazione reale rispetto a questa valutazione fondamentale rispetto anche a finanziamenti legati alla conciliabilità lavoro, famiglia per uomini e donne, cosa non da poco perché spesso viene banalizzata la conciliabilità solo ed esclusivamente rispetto alle donne. E quindi praticamente questo lo dico anche rispetto alla prima relazione, dire che negli ultimi 20 anni è stato tutto uguale mi sembra veramente un po' riduttivo, nel senso che anche se pensiamo alle iniziative rispetto alla legislazione legata al mercato del lavoro, 2006-2008 sono stati due anni molto particolari rispetto sia al precariato ed altro. Quindi mi sembra che potrebbe essere utile un confronto rispetto ai periodi diversi e agli interventi diversi, soprattutto agli effetti che questi interventi diversi hanno avuto, perché se sulla manovra Fornero su molte cose possiamo essere d'accordo, non le dico quando sarei d'accordo nel dire che la manovra sulle pensioni è stata una manovra sbagliata, in tempi assolutamente sbagliati, però nella sostanza anche rispetto agli interventi sul lavoro, sottolineare le differenze e gli effetti mi sembrerebbe molto importante.
La parola all'onorevole Di Salvo, chi intende prendere la parola lo faccia perché il tempo si sta esaurendo, prego.
Grazie Presidente, brevemente tre considerazioni con una piccola premessa. Naturalmente non penso che su argomenti così delicati valga la regola del ben altro, ma ringrazio i relatori per aver sottolineato invece in modo del tutto concreto e anche scientificamente dimostrabile come le politiche di creazione del lavoro su cui realizzate non abbiano prodotto gli effetti attesi. Questo appunto perché ci accomuna la volontà e il bisogno di scegliere le misure più giuste, le politiche più giuste per creare il lavoro che serve. Questa è la premessa. Le considerazioni sono a questo punto due. La prima, penso che anche le ultime scelte del decreto lavoro, di cui tra poco parleremo in Parlamento, così come il finanziamento alla garanzia giovani che arriva dall'Europa, certamente sono un gesto, ma il punto è che anche la scelta di rafforzare i servizi agli impieghi, che è una scelta, quella che ci arriva dall'Europa, che può essere utile, lo è soltanto se ci si ferma a riflettere sul punto, che il punto fondamentale non è soltanto far incontrare la domanda di offerta di lavoro, per la quale è bene che i servizi funzionino bene, è importante che ci siano risorse per farli funzionare, in Italia ce ne sono pochissimi, ma il punto è la domanda di lavoro. E quindi torniamo al punto iniziale del ragionamento, quindi i servizi servono a incontrare la domanda costante di lavoro, ma il punto è la domanda di lavoro, bisogna crearla. E per questo arrivo alla terza e ultima considerazione, che ha due titoli. Il primo, io penso che ci voglia un serio e cospicuo intervento pubblico in economia per creare lavoro, per fare due cose: creare lavoro direttamente e attraverso lo stimolo agli investimenti privati, messa in sicurezza del territorio, delle scuole, del paesaggio, quindi un intervento pubblico che può essere finanziato attraverso un ruolo diverso della Cassa Depositi e Prestiti e tante altre cose di cui abbiamo parlato, aumento della rete finanziaria, tagli agli sprechi eccetera eccetera, comunque un intervento pubblico per creare lavoro direttamente attraverso questo, stimolare investimenti privati, e poi pensa che ci vogliano anche risorse pubbliche per finanziare il reddito minimo, che diventa una scelta di sostegno all'autonomia delle persone e non uno strumento semplicemente di intervento sulle povertà, che è una cosa sicuramente molto seria, ma è una cosa diversa dall'idea di intervento di reddito minimo. Su questa idea di reddito minimo, peraltro, il Parlamento all'inizio della legislatura si è creata una condivisione di contenuti, un terreno utile su cui discutere. Io penso che partendo da qui possiamo andare avanti per vedere come facciamo procedere questa riflessione.
Grazie onorevole. Ho ancora iscritti l'onorevole Pesco, l'onorevole Rizzetto del Movimento 5 Stelle. Pregherei veramente un minuto e un minuto di risposta, perché siamo al di là del tempo concesso. Grazie.
Anche meno. Il professor Fumagalli ha detto, e condivido, il fatto che per sostenere l'occupazione in Italia ha più senso agire nel sostenere le persone, se ho capito bene, lasciare più soldi in tasca alla gente, piuttosto che politiche attive di lavoro, cioè sull'incentivare le aziende ad assumere. Penso in un'ottica di rilancio dei consumi, si spera comunque di consumi sostenibili. Ecco, la penso come voi, però ho posto la stessa domanda a un imprenditore, il quale ha diverse sedi in tutto il mondo, e mi ha risposto: no, io preferisco le politiche attive sul lavoro, quindi incentivi sull'assunzione, in quanto con queste politiche posso assumere più gente in Italia rispetto a più gente nel mondo. Ora, sono solo tra virgolette, le multinazionali a poter approfittare di politiche attive sul mondo del lavoro e quindi a trarne giovamento, oppure possono essere anche altri? Grazie.
Onorevole Rizzetto, prego.
Grazie Presidente, molto velocemente una domanda e un cappello introduttivo, nel senso che è evidente che il mondo del lavoro sta cambiando, nel senso che se 30 anni fa i nostri padri e i nostri nonni cercavano di entrare in un'azienda da dipendenti o per passare 40 anni della propria vita per andare in pensione, attualmente i giovani 18, 20, 25 anni che comunque non possono fare conto, ad esempio sui centri per l'impiego, ricordati anche dalla collega prima, cercano... cercano comunque di andare a parare verso altri tipi di lavoro, e proprio qui viene la mia domanda. Sono in aumento, come lei ricordava, o forse non so se ho colto bene, ad esempio le partite IVA, nel senso che un giovane ad oggi che vuole trovarsi un posto di lavoro può anche impegnarsi con una partita IVA, e volevo chiedere nello specifico all'avvocato Laratro proprio quello che lei intendeva rispetto a quello specifico a partita IVA, che io forse confondo con la monomandataria, forse non era la stessa cosa. No. Allora questa è la mia domanda, volevo capire esattamente quello che lei intende con quel tipo di partita IVA e perché necessariamente o non necessariamente c'è questo invito verso queste partite IVA a dire ad un certo punto della propria carriera lavorativa divento un dipendente a tempo indeterminato. Grazie, forse non ho capito, no, pur essendo attento, ripeto.
Bene, adesso diamo la parola all'avvocato Laratro, al professor Fumagalli, un minuto a testa perché siamo, come ho già detto, in un'altra. Prego.
Allora, avendo un minuto a disposizione è difficile riuscire a dare delle risposte esaustive, mi limito a dare alcuni flash da come la vedo io, ma soprattutto non è tanto come la vedo io, ma come l'esperienza. Tutto quello che noi diciamo deriva da una pratica molto concreta dove abbiamo messo mani, piedi e cervello nella pasta dura della precarietà, quindi, no, per intenderci. Allora, c'è il problema dell'orario di lavoro. Allora, il problema dell'orario di lavoro, non ho citato tutta una serie di dispositivi appunto per carenze di tempo, e io personalmente ho apprezzato moltissimo quella legge che le citava, fatta durante il primo governo Prodi, o il secondo governo Prodi, non mi ricordo, comunque... L'unico problema è che poi difficilmente risulta applicabile perché io posso fare una legge con dei criteri dal punto di vista di equità, di considerazione eccetera, molto fatta, ben fatta, è già un buon risultato perché le altre leggi non sono così ben fatte, no? Come è stato citato prima, no? Però poi il problema è che devo trovare anche la possibilità che siano attuabili. Allora, il problema è che se il problema sull'orario di lavoro, sulla conciliazione, sulla riproduzione sociale, su tutti questi aspetti qui, è che nell'orario di lavoro oggi moltissima attività non è certificabile. Non è certificabile a meno che, e l'unica possibilità è che sia lo stesso lavoratore in grado di poter certificare il proprio lavoro. E per poter certificare il proprio lavoro, e quindi per poter permettersi una politica di conciliazione nel caso maschile o femminile, è necessario che lui debba avere gli strumenti per poter intervenire attivamente sul proprio orario di lavoro. Ma se lui si trova in una condizione di incertezza di reddito, intermittenza lavorativa, condizione di ricattabilità, è chiaro che qualunque legge, più anche bellissima, non va a cozzare contro una cosa del genere. Bene. Sul reddito sarebbe da dire qualcos'altro. Io sono convinto, e abbiamo fatto anche degli studi che sono pubblicati nella rivista nostra, che sono i Quaderni San Precario, dove c'è uno spot pubblicitario, che ci sono degli effetti, e anche esperienze di altri paesi ce lo confermano, che una politica di garanzia di sostegno al reddito ha due effetti, soprattutto se garantisce continuità di reddito. Uno, da un lato incrementa la domanda, ovviamente deve essere un certo tipo di domanda e qui mi fermo, ma soprattutto, cosa che non viene presa mai in considerazione, da un lato pone una rigidità sull'offerta di lavoro, perché tutta una serie di lavori mal pagati, pesanti, in nero, il semi illegali, grigi eccetera, nel momento stesso in cui la persona, godendo di una quota di reddito, si sente meno ricattabile, è in grado di mettere una zeppa sull'accettazione di certi tipi di lavoro, obbligando di conseguenza o un aumento dei pagamenti per questi lavori qui o un'innovazione tecnologica in grado di superarli. Questo è l'altro effetto, è una continuità di reddito garantisce anche una maggiore efficienza e qualità della prestazione lavorativa. Noi abbiamo un problema di produttività in Italia, che non è un problema di produttività perché la gente non lavora, perché l'orario medio di lavoro a livello del lavoratore medio italiano è 1810 ore all'anno ed è il secondo in Europa per numero di ore lavorate medie. Si lavora tanto, si lavora mal pagato e soprattutto si lavora male. Allora, una garanzia di reddito aiuta a lavorare meglio e aiuta anche le imprese. Se poi le imprese scelgono la strategia che comunque per loro il profitto è meglio tenerlo a breve termine, quindi attraverso politiche di riduzione di costo, è un altro discorso.
Grazie professore. Avvocato Lara.
Sì, velocissimo. Un minuto, per quanto... Mamma mia. Allora, eccolo lì. Per quanto riguarda le partite IVA, mi riferivo alle partite IVA monocommittenti, che sono lo strumento attraverso il quale molto spesso le imprese esternalizzano il rischio della loro attività, caricandolo su questi soggetti che di fatto non hanno nessun potere decisionale sull'organizzazione della loro attività, ma vengono trattati come piccole imprese. Quindi fondamentalmente ci troviamo di fronte a una vera e propria esternalizzazione del rischio, che crea un impoverimento di questi soggetti, perché non hanno nessun potere contrattuale rispetto al committente che è la grossa azienda. E quindi di fatto siamo evidenti, e trattandosi peraltro di prestazioni ad alto livello, stiamo parlando del cognitariato, voglio dire, faccio un esempio, nell'editoria, nella pubblicità, quindi stiamo parlando di una classe creativa che avrebbe, ha degli ottimi mezzi a disposizione, che in realtà è costretta a soggiacere a tale ricatto perché altrimenti fa effettivamente fatica a lavorare. No, scusate, no, non ero stato chiaro io.
Ringraziamo l'avvocato Laratro, il professor Fumagalli per il contributo di cui terremo sicuramente conto.